SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Sono Paolo Gallo e voi siete all'ascolto di un podcast di SBS Italian. Ritorna il nostro momento dedicato all'economia, quindi è il momento di dare il benvenuto al docente di finanza dell'University del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max e bentornato a SBS Italian.
Ciao Paolo, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. Complimenti per questa introduzione lunghissima tra il mio nome e il posto dove lavoro.
Hai visto che non sono caduto, ecco.
Bravissimo.
Ti ringrazio. Max, uno studio di CoreLogic ci mostra come il 16% delle vendite di case quest'anno siano case acquistate meno di 3 anni prima. La scorsa settimana ASIC ha diffuso un rapporto che sottolinea come gli avvisi di difficoltà nel pagare i mutui delle banche siano aumentati del 54% rispetto all'anno prima. Ci stiamo avvicinando al cosiddetto mortgage cliff, il dirupo nel quale l'Australia rischia di cadere?
No, assolutamente no. Per quanto possa fare paura, l'aumento del 50% di chi ha problemi nel pagare mutuo parte da livelli veramente molto molto bassi, per cui se tu vai dall'1% all'1,5%, ecco lì che il 50% in più fa molto paura, però il numero di default, quindi le persone che non riescono a pagare il mutuo, continua a essere basso. Certo è che il problema del mortgage cliff, quindi l'aggiornamento dei tassi di interessi, esiste, però sappiamo anche che prima di riscoperchiare la testa e andare a dormire in macchina in tenda, chi si è comprato casa magari comincia a mangiare di meno, non esce più, non spende più, fa meno vacanze, eccetera, perché la casa è una cosa stranamente talmente difficile da avere in Australia che nel momento in cui riesce ad averla difficilmente la lasci. Quindi il 16% di case in più non so in vendita non sono certamente quelle di persone che hanno difficoltà a vendere la casa, la maggior parte sono magari investitori o persone che hanno aspettato per poter vendere casa, perché negli ultimi anni c'è stata veramente talmente tanta incertezza su quello che succedeva nell'economia mondiale, e adesso forse c'è un minimo di barlume, di stabilità, se non altro di speranza che questi tassi non continuino ad alzarsi ma scendano, e quindi ecco lì che chi può, chi ha aspettato, chi ha investito, si ritrova un po' di guadagni e rimette la casa su.
E tu che hai, diciamo, una sorta di memoria storica di questo
giro? Perché sono vecchio.
Perché diciamo che sei sul tema da tanti anni, mettiamola così. Come, confrontando, diciamo, la situazione attuale con quella che era 10 anni fa, cosa ci puoi dire a riguardo?
Che forse la difficoltà che c'è adesso il fatto che come australiani siamo più indebitati rispetto a 10 anni fa. Quindi 10 anni fa c'è stata crisi finanziaria globale e varie avventure più o meno finanziarie che sono andate male, che hanno colpito una parte della società e hanno avuto una risposta bene o male di bazooka da parte del governo, che ha veramente dato molto, molto aiuto per tenere per esempio i lavori. Stiamo uscendo adesso da una situazione Covid, quindi stiamo cercando di ritrovare un nuovo equilibrio, però con strane cose che ci capitano davanti al naso come australiani. Quindi ci ritroviamo a dover nello stesso tempo continuare ad avere buone relazioni con il nostro primo partner commerciale, vale a dire la Cina, nello stesso tempo dobbiamo però tenere nella strategia del nostro principale partner militare, che invece di Cina non ne vuole sapere, e ci mette veramente molto in difficoltà, perché da una parte dobbiamo continuare a vendere ai cinesi, dall'altra però anche gli americani fanno sì che noi compriamo delle quantità enormi di materiale per la difesa, che chissà se sarà mai utilizzato. Quindi c'è più incertezza, se vuoi, di fondo da questo punto di vista, e c'è meno intervento del governo per aiutare chi effettivamente è in difficoltà. Per cui è, ahimè, un sistema di ineguaglianza più forte rispetto a quello di 10 anni fa. Quindi questo è quello che la mia memoria storica da vecchio elefante dire. Ti fa però ripeto, forse 10 anni fa c'era più idea di dove l'Australia voleva essere rispetto a quello che invece stiamo vedendo adesso, dove siamo un po' in balia di questa contraddizione di cui ti dicevo, che ahimè condiziona un po' quelle che sono le nostre scelte, perché ovviamente non puoi tenere il piede in due scarpe per troppo tempo.
E io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con il docente di finanza dell'University del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, con il quale stiamo facendo il nostro consueto punto settimanale sul mondo dell'economia. Rimanendo sempre sul tema degli immobili, allo stesso tempo appunto i prezzi degli immobili regionali sono saliti a livelli record. Solo 3 delle 50 aree urbane non quindi con capoluogo studiate da CoreLogic non hanno registrato un aumento degli affitti negli ultimi 3 mesi, e 37 di queste hanno raggiunto livelli record. I prezzi delle case sono aumentati al ritmo trimestrale più veloce degli ultimi 2 anni, con un balzo del 2.1% rispetto all'1.7% delle città. Gli affitti hanno seguito la stessa direzione, aumentando del 6.3% rispetto al 4.9% del trimestre precedente. Cosa ci vorrà per raffreddare il mercato allora?
Ma guarda, forse un ritorno ai lavori in ufficio, perché bene o male istituzionalizzare, come è stato fatto negli ultimi 2 o 3 anni, il lavoro da casa, e quindi il fatto di dover andare in ufficio magari soltanto 2 giorni a settimana o 3 giorni a settimana, ti concede di poter vivere non in città, ma di vivere in un posto più vicino, in questi centri regionali che hanno visto veramente un'esplosione di popolazione, di prezzi e di domanda di vari genere. Per cui quello che potrebbe fare ritornare, raffreddare, se vuoi, i mercati regionali è riobbligare la gente a lavorare in ufficio, cosa che però non penso succeda. E tra le altre cose, raffreddare il mercato immobiliare non conviene agli stati, perché continuano a ricevere tipo il 30% delle loro entrate da tasse bene o male legate alle case. Per cui il governo ha tutto l'interesse a mantenere il nostro mercato immobiliare florido, perché senza quello hanno difficoltà a pagare gli stipendi proprio.
Invece, cambiando argomento, parlando di green economy, un'organizzazione di azionisti sostiene che i fondi pensione investono circa 5 volte di più nell'espansione dei combustibili fossili che nell'energia pulita. L'organizzazione Market Forces afferma che l'ammontare dei risparmi dei pensionati investiti in 190 compagnie petrolifere, carbonifere e del gas è raddoppiato negli ultimi 2 anni, quindi circa 39 miliardi di dollari sono stati investiti in queste società, rispetto ai 7,7 miliardi di dollari investiti nelle società di energia pulita. Molti fondi però si vantano delle proprie credenziali ambientaliste e potrebbero subire controlli legali. Max, secondo te è un segno di mancanza di fiducia verso la green economy, o sono politiche reazionarie?
No, forse semplicemente un tornaconto molto semplice, anche molto razionale, perché in questi ultimi tempi, soprattutto con le incertezze internazionali relative alla situazione in particolare in Russia e meno la situazione invece in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è andato alle stelle, per cui chi ha investito lì si ritrova veramente aver fatto dei grossi guadagni, e i fondi pensione mettono i loro soldi bene o male dove i guadagni sono maggiori. Ricordiamo che anche tante delle compagnie petrolifere non inquinano come inquinavano magari 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, lì però non mi posso ricordare, Paolo.
Quindi andiamo un po' troppo indietro.
Non è che andiamo un po' troppo indietro, però la tecnologia è cambiata anche nel settore energetico, tra virgolette, sporco, per cui non possiamo dire che anche le compagnie petrolifere siano bieche, terribili, avvelenatori, avvelenatrici, perché bene o male nuove tecnologie le stanno utilizzando e stanno inquinando molto di meno rispetto a quello che hanno fatto qualche tempo fa. Addirittura sembra che per quanto riguarda la green economy di capitale ce ne sia forse troppo, quindi non è un problema di soldi quello che hanno le compagnie che producono energia alternativa, ma più che altro un problema di come conservare l'energia che viene prodotta, perché magari durante il giorno tu hai una quantità che viene prodotta dal solare enorme, che però non riesce ancora a immagazzinare e tenere da parte per quando ti serve, tipo la notte, perché la nostra capacità di batterie, tutto sommato, la nostra tecnologia legata alle batterie è limitata, per cui ci sono delle nicchie in cui occorre andare a investire, e ci sono ovviamente dei rischi, ma ci sono anche tante imprese che stanno cercando di lavorare su questi problemi, quindi non lo vedo come un problema di vecchie tecnologie puzzolenti e inquinanti rispetto al nuovo. No, si stanno tutti quanti aggiustando, stanno tutti quanti molto più attenti a quanto emettono.
Max, io ti ringrazio come sempre per essere stato qui con noi e ti auguro una buona settimana.
Certamente, ringrazio a tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.
Buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.